State ascoltando SBS Italian.
Best of 2024, il meglio di SBS Italian.
E quindi iniziamo questo nuovo anno, il 2024+1, per non dire 2025, riascoltando l'intervista a Ludovico Einaudi, celebre musicista che viene spesso in Australia. E l'ultima volta è stata a inizio 2024 e a sentirlo per noi ero stato proprio io, partendo nell'intervista dal suo concerto ancora precedente a quello del 2024, cioè quello che non fece, quello del 2020 in programma, ma che poi, che poi venne cancellato a causa del Covid.
È successo che io nel 2020 sono tornato al tour in Australia e poi ho fatto una pausa a Singapore, dove c'era già in quel periodo l'allarme che iniziava a girare per la questione del Covid. Allora sono tornato poi in Italia, sono andato a fare una settimana di vacanza in montagna con la mia famiglia ed è esplosa la pandemia, quindi diciamo io ho colto la palla al balzo per stare 4 mesi in montagna, in un posto stupendo dove in quei giorni di calma assoluta ho cominciato a tenere un diario scritto e anche un diario musicale, perché ogni giorno scrivevo un'idea, mettevo giù un'idea con un pianoforte che avevo lì in questa casa di montagna. È un pianoforte verticale con un suono molto caldo e antico, pieno di scricchiolii. Dopo circa un mese che andavo avanti in questo processo, che era tutto un processo spontaneo, senza pensare, sai, come un diario, senza pensare che poi diventi pubblica. Dopo circa un mese ho cominciato ad ascoltare qualcosa per curiosità di quello che stavo facendo, ed era come tornare diciamo, come aprire un diario musicale quasi nascosto di qualcun altro, perché era come se tutte queste cose che io facevo quotidianamente, non avendoci pensato quasi per niente mentre le facevo, a volte mi risultavano come musiche nuove totalmente. E quindi ho cominciato ad ascoltarle con un orecchio anche distaccato, perché era come se le ascoltassi per la prima volta. Ho notato che ogni 3-4 giorni c'era era come se ci fosse un'onda di interesse mio verso questa musica che ascoltavo, che ogni 3 giorni, 3-4 a volte, saliva e poi riscendeva, e quindi c'erano dei picchi ogni 3-4 giorni di interesse, c'erano dei brani che mi piacevano anche molto. Sono felice di averlo fatto così e sono felice di questo album, anzi è un album che io suono adesso da quando è uscito, quindi quasi 2 anni, lo suono molto volentieri, anzi lo suono sempre più volentieri.
Ecco, ma visto che parlavi di canzoni, di brani, di composizioni che riascoltavi, alcune ti erano piaciute anche molto, ce n'è una che ha avuto un ruolo più importante delle altre in questa presa di consapevolezza, in questo processo subacqueo che ti ha portato poi al raccogliere tutte queste idee in musica che avevi per pensare di farne un album?
Wind Song è una di quelle.
Intanto ricordo a tutti coloro all'ascolto che siamo in collegamento con il compositore, con Ludovico Einaudi, che tra pochi giorni tornerà a trovare, a deliziare le orecchie degli amanti della buona musica qui Down Under, dopo una data di trasferimento, diciamo il 30 di gennaio a Singapore, sarà il 2 di febbraio a Sydney, dove rimarrà per il 3 di febbraio per un doppio concerto, il 4 e il 5 trasferimento a Melbourne per un concerto al Maya Music Bowl, il 7 di febbraio chiusura del mini tour australiano, il 9, il 10 e l'11 di febbraio a Perth, al Perth Festival. Dunque, nelle interviste precedenti, nelle chiacchierate precedenti che abbiamo fatto con te, Ludovico, e tra l'altro ricordo agli ascoltatori che quando poi si troveranno davanti il podcast, il testo del podcast, ci saranno i link a quelle chiacchierate, abbiamo parlato dell'importanza che ha per te l'Australia, insomma delle tue radici, perché insomma alcuni dei tuoi parenti sono emigrati in Australia, a Sydney in particolare. Per quanto riguarda invece l'impatto dell'Australia nella tua musica, c'è qualcosa che in qualche momento della tua carriera ti ha particolarmente ispirato, o delle melodie che ti sei portato per dei componimenti che hai fatto?
In passato, diciamo, io ti sto parlando già di 10-12 anni fa, avevo fatto comunque una collaborazione con un musicista che suonava il didgeridoo, musicista italiano che ha passato del tempo, diciamo, in Australia a studiare lo strumento con gli aborigeni e diciamo, all'interno del progetto della Notte della Taranta che io feci nel 2010-2011 c'era questo musicista che si chiama Andrea Presa. C'era un brano che facevamo in cui lui faceva una bellissima lunga introduzione che poi si sviluppava in un brano.
Ecco, quindi un approccio e un'ispirazione non proprio diretta, diciamo trasversale, ma che comunque ti ha portato ad arricchire uno dei tuoi componimenti, tra l'altro basato appunto sulla musica folk, sulla musica popolare, sulla taranta. Ecco, per quanto riguarda invece l'utilizzo di quello che delle tue canzoni, delle tue composizioni, sappiamo benissimo che appunto addirittura ha dedicato un album cinema a tutti i brani che sono stati usati nelle colonne sonore di film per televisione o per cinema. Ci sono moltissime pubblicità che usano le tue melodie. Ecco, dividiamo la lavagna fra buoni e cattivi. Se ci sono, senza fare nomi, delle melodie che secondo te sono stati dei componimenti che sono stati usati un po' senza cognizione di causa e che ti danno un po' di prurito, e dall'altra parte invece ci sono dei connubi dei quali invece vai particolarmente orgoglioso?
Beh, c'è stato un bel connubio che era quello di Nomadland, il film che poi ha vinto l'Oscar. E in quel caso parlo di connubio perché io non avevo potuto collaborare attivamente al film perché non potevo registrare, perché era il periodo appunto del Covid, quindi erano state usate musiche già esistenti. L'anno scorso ho fatto vari progetti col cinema, sono due film francesi, uno si chiama La Petite e l'altro La Tresse. La Tresse è uscito proprio ieri come colonna sonora, di cui sono soddisfatto molto. Poi ho fatto un film messicano anche che mi ha molto appassionato, è un film scritto da Guillermo Arriaga, che è lo scrittore che ha scritto la sceneggiatura dei film della trilogia di Iñárritu, che sono Babel, 21 grammi e Amores Perros. Questo è un film che si chiama A cielo aperto, è stato presentato a Venezia la scorsa edizione, e anche lì c'è stato un bel bella collaborazione intorno alla musica del film, di cui sono molto soddisfatto.
Questa invece di canzone che ci accompagna alla prossima domanda si chiama Petrichor e apriva l'album di ormai quasi 10 anni fa intitolato Elements, cioè un album che dedicavi appunto agli elementi. Per chi non lo sapesse, Petrichor è il termine con il quale si identifica l'odore della terra colpita dalla pioggia dopo tanto tempo, insomma dalla terra secca e asciutta, quando piove non piove da tanto tempo e finalmente arriva l'acqua, c'è quell'odore particolare, unico, che emana la terra dopo una pioggia che si faceva attendere da tanto tempo. Termine, tra l'altro, coniato da due scienziati australiani che negli anni 60 studiarono per primi il fenomeno e quindi trovarono quel nome per quella sensazione che appunto apre un album dedicato a degli elementi. Se si scorrono i titoli delle canzoni, dei componimenti che seguono Petrichor, ci sono concetti che forse sono più direttamente collegabili all'idea di elemento. C'è una canzone che si chiama Logos, cioè le parole, per i numeri. Ci sono gli elementi quasi tutti, non il fuoco, ma c'è l'aria, c'è l'acqua. Ecco, invece aprire l'album con una sensazione mi dà il là per chiederti, allora, cos'è che per te è davvero essenziale?
Alla fine, una risposta totale alle nostre domande non c'è mai, e quindi diciamo io inserirei anche appunto le sensazioni, le emozioni dentro una riflessione scientifica. Totalmente lo dico in modo molto naif, anche perché poi sicuramente lo scienziato potrebbe inorridire, no, davanti a queste parole, però penso che poi appunto tante cose che noi sappiamo in realtà poi non le sappiamo veramente, c'è sempre dentro un grande mistero, dentro tutta questa esistenza nostra, che quindi necessita anche di essere vissuta e goduta attraverso le nostre impressioni che spesso magari a volte ci possono svelare delle cose anche molto più profonde.
Parlando invece dei luoghi in cui hai suonato in tutti questi anni, hai suonato davvero ovunque in tutto il mondo, non soltanto nei principali teatri del mondo, la Filarmonica di Berlino, la Sydney Opera House, hai suonato per la regina Elisabetta, ma hai anche suonato in località, ecco, meno collegabili a una superstar, a Samarcanda ad esempio. Insomma, poi chi si ricorda, chi è tuo fan si ricorda che per la Greenpeace hai anche suonato tra gli acciai dell'Antartide. Quindi in tutte queste date, in tutti questi posti più o meno esotici, c'è stato uno in cui le cose non sono andate come dovevano andare, oppure che ti ha stupito e è andato oltre a quelle che erano le tue aspettative?
La situazione a Samarcanda che hai toccato è stata meravigliosa per tanti aspetti. Mi ha stupito perché c'era un pianoforte che non avrei mai detto che mi avrebbe concesso di fare un buon concerto, invece alla fine si è rivelato molto adatto per quella situazione. Poi pochi giorni fa ho suonato invece nel deserto in Arabia Saudita, in un posto incredibile che si chiama Alula, dove ci sono delle tombe scavate dentro questi dolmen. È un posto che è tra il Grand Canyon e il Red Rocks australiano. Mi ha stupito molto quel paesaggio. Poi ho subito invece durante il concerto, ho subito un freddo che è salito dal deserto, e quindi alla fine del concerto ero intirizzito
E comunque di freddo hai già suonato in superfici, insomma, ben più fredde
Ho
di quelle del
suonato
deserto.
nell'Artico, diciamo,
Infatti.
però ho suonato nell'Artico, però nell'Artico, essendo una produzione, diciamo, fatta per un video, potevo fermarmi ogni 5-10 minuti a riscaldarmi le mani.
Invece lì no.
Invece lì, ho suonato per 2 ore consecutive, quindi è stato più difficile.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.